Mi è sempre piaciuto il black humor, anche scherzare sulla morte. Mi pareva in fondo il modo migliore per esorcizzarla, non temerla, viverla come un evento naturale parte della vita stessa. Questo era il mio rapporto con l'aldilà, fino a quel giorno. Dopo la fine della mia ultima collaborazione occasionale, ero alla ricerca di qualche nuova entrata. Avevo avuto delle spese extra per dei lavori di ristrutturazione non più rimandabili e mi ero ritrovata col conto svuotato. Così, benché senza molte speranze, mi ero messa sui siti di offerte di lavoro. Ovviamente, quelle per i liberi professionisti della scrittura come me erano sempre pochissime, spesso addirittura non attendibili e mal pagate. Mentre cercavo pigramente fra tutti quegli annunci, la mia attenzione era stata attirata da un'offerta che proveniva da un quotidiano molto noto. Avevo zoomato per essere sicura di aver letto bene. Cercavano un impiegato giornalista con esperienza e io avevo un profilo assolutamente aderente alle loro richieste. Così mi ero candidata subito. Si trattava di una sostituzione maternità e magari, pensavo, poteva essere una buona occasione per entrare finalmente in una redazione, cosa che mi era riuscita solo una volta, molti anni prima. Ma poi il giornale per cui lavoravo aveva chiuso e da lì in poi era stato un continuo ramingare di collaborazione in collaborazione. Mi piaceva dopo tutto essere il capo di me stessa, ma c'erano talvolta periodi molto pieni e altri magari completamente vuoti. E non ero stata sempre brava negli anni ad adattarmi a queste oscillazioni economiche. Quell'annuncio poteva essere la mia salvezza. Mi ero candidata sia dal portale di annunci che sul sito dell'agenzia, accompagnando la candidatura con una bella lettera di presentazione, che tenevo sempre pronta e aggiornata per ogni evenienza. Poi mi ero messa in attesa. Una breve attesa. Il giorno dopo avevo cercato la filiale più vicina dell'agenzia che aveva messo l'annuncio e c'ero anche andata di persona. L'impiegata era stata un po' scortese, sostenendo che non potevo presentarmi senza appuntamento. Ma dopo un po' di insistenza si era avvicinata una donna, una recruiter, addetta alle selezioni, che molto gentilmente aveva secondato la mia richiesta di colloquio. Le avevo spiegato subito a quale posizione mi ero candidata e avevo iniziato in pratica a fare l'elogio di me stessa, presentandomi niente meno come la migliore candidata sul mercato. Si era creata subito una bella sintonia con la recruiter che mi aveva assicurato che avrebbe inoltrato la mia candidatura a selezionatore dell'azienda. I giorni seguenti furono tremendi. Non riuscivo a distogliere il pensiero da quella candidatura. Poi, finalmente, arrivò la telefonata. L'azienda mi aveva selezionata per un colloquio. Ero felicissima. Avevo scelto accuratamente il look, né troppo serioso né troppo sbarazzino, ma adatto a comunicare la mia professionalità. Preparata di tutto punto, mi sentivo pronta per affrontare quella che avrebbe potuto essere la svolta della mia vita. Ad attendermi al terzo piano c'era questo addetto al personale sulla quarantina che, in un modo abbastanza sbrigativo, aveva distrutto in 2 minuti tutte le mie aspettative. Già, perché si trattava di un lavoro dentro la redazione, ma non avrei dovuto scrivere nessun articolo. Il mio compito sarebbe stato quello di pubblicare inserzioni e necrologi. Mi era crollato il mondo addosso. Insomma, si trattava di un lavoro temporaneo e nel quale non avrei dovuto impiegare nessuna delle mie abilità. Poi era arrivata la fatidica domanda. Signorina, interessata? Non lo sapevo. Poi però, incalzata dal selezionatore e pensando al mio conto in rosso, avevo risposto di sì. Lui ne era stato felicissimo. A quanto pare ero la prima candidata che rispondeva in modo positivo. Così, senza nemmeno rendermene conto, in 448 avevo firmato un contratto per pochi mesi ed ero entrata nella sezione necrologi e annunci. Il lavoro sembrava abbastanza ripetitivo. C'era a disposizione tutto un lungo elenco di modelli di commiato da utilizzare e solo di quando in quando capitava che qualcuno chiedesse anche la scrittura di biografie o brevi pezzi per ricordare il defunto. Col tempo però aveva iniziato anche in qualche modo a piacermi. A volte era triste parlare con le persone che avevano subito una perdita, ma anche se per brevi battute si creava una specie di dolce empatia. Il lavoro era impegnativo, non si poteva sbagliare nemmeno una virgola e sebbene la tradizione del necrologio nel tempo si fosse ristretta a persone un pochino più agiate, rimaneva comunque una sezione viva, diciamolo così, del giornale. Lavoravamo in pochi in quell'ufficio, ma anche con i colleghi mi ero trovata bene, insomma, tutto stava filando liscio, finché un giorno era arrivata la sezione cronaca a rovinarmi la vita. Marco, il cronista di nera più antipatico della storia, era piombato così nella mia esistenza. Da subito fra me e lui non era corso buon sangue. Ma perché dobbiamo stare vicino a questi dei necrologi, con tanto spazio che abbiamo? Mi toccherà venire con un cornetto. Lo avevo sentito lamentarsi nei corridoi con accento napoletano mentre stavo per entrare. Non ero riuscita a evitare una risposta seccata. Potrei dire lo stesso di voi colleghi di nera, ma non lo farò. Noi dei necrologi portiamo rispetto. Lui si era girato di scatto e per la prima volta i nostri sguardi si incrociarono. Forse mi sarei voluta mordere la lingua, ma era troppo tardi. Marco aveva circa 30 anni. Una giacca gualcita, cacciata malamente su due spalle che indovinavo parecchio palestrate e due occhi scuri da annegarci dentro. Insomma, era bellissimo. E tu saresti? Mi si era avvicinato tracotante, lasciando che inspirassi il suo profumo che già mi stava facendo cadere nelle fantasie più spinte. Ma io non avevo rinunciato a farmi valere. Piacere, Cristina. Sono la tua nuova collega porta sfortuna, avevo detto. Ciao, sono Marco, quello che fa giornalismo serio. Ah, però, umile e gentile. Avevo fatto mezzo giro sui tacchi ed ero entrata in ufficio lasciandolo ammutolito e sbuffante. Nei giorni a seguire, episodi simili si sarebbero ripetuti a cadenza regolare. Marco non perdeva occasione per punzecchiarmi e io non gliele mandavo a dire. In realtà la cosa aveva iniziato a divertirmi e pian piano anch'io avevo cominciato ad assumere un atteggiamento un po' più strafottente. Avevo iniziato a vestirmi in modo più accurato, con gioielli, tacchi, profumo, soprattutto tanto profumo. I colleghi ci prendevano anche un po' in giro, dicendo che le rispettive scie lungo il corridoio annunciavano lo scontro prima del nostro arrivo. Sapevamo entrambi che la cosa sarebbe andata a parare. E infatti una sera, dopo aver staccato, ci eravamo trovati davanti alla redazione, pronti al duello finale. Si fa tardi a inserire annunci, eh? Chissà che fatica. Vedo che sei sempre simpaticissimo, anche fuori dall'orario d'ufficio. Una dote, oserei dire, naturale. Modestamente. Guarda, la modestia è l'unica cosa che ti manca. A quel punto era scoppiato a ridere. Una risata bella, piena, che però non preannunciava niente di buono. Ma non la galanteria, anche se non lo diresti. Posso offrirti un drink per sotterrare l'ascia di guerra? E perché? Pensi forse di perdere? Ah, giammai. Mi aveva afferrata per la vita e iniziato a baciarmi trascinandomi in un angolo più appartato perché non ci vedesse nessuno. Stavamo aspettando quel momento entrambi da molto tempo. Eravamo saltate al volo su un taxi e finite a casa. Mi aveva spogliato con una sensualità che non ricordavo di aver sperimentato con nessuno. Lasciava scivolare lentamente via i vestiti, mi baciava ogni singolo angolo di pelle che trovava scoperto. E mentre mi accarezzava con le sue mani, i ricci mi ricadevano sul viso. La notte si accendeva sempre più piano e sempre più intensa. Facevamo l'amore, sembrava non dovesse finire mai. Ci fermavamo esausti e poi riprendevamo come se non riuscissimo più a smettere. Poi, quasi a tradimento, arrivò la mattina. Marco dormiva. Io mi ero concessa qualche istante nell'osservarlo così beato prima di rivestirmi, pensando che mi sarebbe piaciuto guardarlo così altre volte. Molte altre volte. Ma un tipo così bello in carriera sicuramente non pensava a una relazione seria. Quindi avevo raccolto piano i vestiti e mi ero seduta sul letto. Avevo infilato le maniche della camicetta di seta e iniziato ad abbottonarla, quando avevo sentito afferrarmi per un polso e trascinarmi di nuovo nel letto. «Ma che stai facendo?» mi aveva domandato quel gran bel pezzo d'uomo nudo semicoperto tra le lenzuola attorcigliate, gridandomi silenziosamente di ributtarmi su di lui. Ma invece mi ero messa a sedere, dandogli le spalle. Torno a casa. perché oggi è sabato, non lavori? E tu sì, invece? No, che ore sono? Le 8. Ma sei pazza? Avremmo dormito sì e no 2 ore e ti alzi alle 8? Nel frattempo mi ero infilata la gonna, cercando le scarpe intorno al letto, ma non appena ero arrivata dalla sua parte, mi aveva presa per la vita. Ti fermi? Ormai sono sveglia. Marco aveva sospirato e si era scoperto del tutto, mostrandomi il suo lato migliore. Poi aveva preso a vestirsi. Che fai? Gli avevo domandato stupita. E lui si era voltato sorridendo. Ti porto a fare colazione. Perché? Come perché? Non fai colazione la mattina? Beh, sì. Ecco, qui sotto c'è un bar che fa dei cornetti eccezionali. Mamma mia, c'è sempre un cornetto di mezzo. Pensi ancora che ti porti sfortuna? A quel punto si era avvicinato e mi aveva baciato sul collo. Guardami, non ho praticamente dormito e sto portando a colazione una donna bellissima che non vedo l'ora di conoscere meglio. Perché sono molto sfortunato.